Essere e avere di Maria Luisa Pezzali.
Il sogno dell'artista è quello di arrivare al museo, il sogno del designer è quello di arrivare ai mercati rionali. Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali, così scriveva uno dei grandi maestri del design italiano, Bruno Munari. Abbiamo scelto le sue parole per introdurre la puntata di oggi, tutta dedicata appunto al design. Non potevamo non farlo nella settimana del Salone del Mobile, la più importante fiera internazionale del settore che si chiude oggi a Milano. Tra nuove tendenze e stili di vita scopriremo insieme come il design trasformerà la nostra abitazione e i nostri gesti quotidiani, a partire da un nuovo concetto, la casa nuvola.
Era una casa molto carina, senza soffitto, senza cucina. Non si poteva entrarci dentro perché non c'era il pavimento.
L'abitazione del futuro, quella che i giovani si immaginano e i designer stanno già progettando, è una casa nuvola. Un ambiente ad alto tasso di innovazione telematica senza ingombri, come i servizi di cloud computing per le aziende. Secondo l'indagine condotta da GFK Eurisco per Federlegno Arredo, la casa del futuro prossimo venturo dovrà dare sempre più spazio ai bisogni secondari, quelli legati al benessere e al divertimento, prestando però la massima attenzione non solo all'ambiente, luce e materiali, ma anche a progetti e prodotti sempre più personalizzati, in grado di esprimere il senso etico ed estetico di chi la abita. Una casa work in progress, mai del tutto finita, capace di far coesistere il nuovo con il vintage, alla ricerca di spazi sempre più comodi e soluzioni salva spazio e tecnologiche.
Gli stranieri la chiamano Milano Design Week, l'ufficialità i saloni per rimarcarne la pluralità, per tutti però resta il Salone del Mobile. Quella di quest'anno è stata l'edizione del cinquantenario, 50 anni di grandi cambiamenti come quelli che ci aspettano, dice Carlo Guglielmi, presidente di Cosmit, l'ente organizzatore del Salone. Sentiamolo al microfono del nostro Fabio Pisano.
Si è passati da una fiera che era un momento soprattutto ed esclusivamente di business, al momento in cui il Salone del Mobile di Milano diventa quasi un avvenimento socio-economico che coinvolge un pubblico che arriva da tutto il mondo, arrivano molti da più di 100 paesi. Significa che durante il Salone del Mobile ci sono progettisti, imprenditori che dialogano partendo da culture, appunto da religioni, da linguaggi diversi. Si tratta ora di riflettere, di pensare a quello che potrà essere fra 50 anni, e cioè cercare di andare incontro alle esigenze delle nuove generazioni. Quello che stiamo cercando di interpretare è anche organizzando una serie di manifestazioni in città che apparentemente poco hanno a che fare col mondo del business e del nostro settore, ma che invece tanto hanno a che fare, perché sono eventi e manifestazioni che riguardano la cultura del nostro paese, che a parere nostro è la madre di tutti i nostri prodotti, prima ancora del sistema industriale che li produce.
Le tendenze in evidenza al Salone del Mobile sono quelle che poi dettano legge nei prossimi mesi. Abbiamo chiesto di individuarle ad un esperto, il critico e designer Marco Romanelli.
Quest'anno si assiste a una sorta di omogeneizzazione, potremmo dire, nel senso che è meno radicale la divisione tra le aziende che si occupano della ricerca pura e quelle che invece si occupano, diciamo, di un prodotto destinato a un ceto medio più allargato. E curiosamente c'è anche una sorta di rivalutazione del classico, una tendenza a essere meno spinti, meno estremisti. Vediamo riedizioni di pezzi di Magistretti della fine degli anni 40, vediamo il ritorno di pezzi di Joe Colombo della metà degli anni 60, vediamo anche il ritorno di tipologie anonime, ad esempio la Bergère, la poltrona a schienale alto con le orecchie in velluto, molto spesso con questi toni dall'amaranto al viola, quindi questi toni anche che fanno un po' casa ottocentesca. I materiali sono oggi materiali essenzialmente naturali. C'è un grandissimo ritorno alla materia come valore in se stesso. Che cosa vuol dire? Vuol dire che una volta si disegnava un pezzo e poi in fondo in fondo al processo si pensava alla finitura. Adesso queste operazioni non sono più considerate operazioni di finitura, sono veramente un concetto principale essenziale. E quindi, ad esempio, abbiamo visto moltissimo legno massello, abbiamo visto il ritorno di legni importanti rossi come cromie, quali il mogano e il palissandro. Lo stesso discorso anche rispetto alla pelle e al cuoio. Molto bello in questo senso il lavoro fatto da Edra con i fratelli Campana brasiliani, che sono tra i personaggi più importanti oggi sulla scena del design mondiale, dove vengono usate delle grandi pelli intere che vanno a vestire le poltrone con tutte le pieghe che sono necessarie per creare il volume. Quindi non si taglia nemmeno la pelle si usa nella sua interezza. Quindi sicuramente questo, diciamo, questo mondo di nostalgia diventa anche un mondo di rispetto per la materia.
Per vedere da vicino il futuro, per sorridere e sognare, ma con i piedi per terra, si va al Salone Satellite, lo spazio dedicato ai giovani designer, giunto alla sua 14ª edizione. Il Salone Satellite negli anni ha messo in vetrina molti prototipi diventati poi prodotti di successo. Ci è andata per noi Irene Privitera.
Se il Salone del Mobile è il pianeta che racchiude le tendenze che detteranno i consumi dei prossimi 12 mesi in fatto di arredamento e illuminazione, il suo satellite è il luogo dove i giovani designer di tutto il mondo esprimono inventiva e creatività. Aperto al pubblico sin dal primo giorno della fiera, appassionati e curiosi hanno potuto passeggiare tra gli stand, osservare, toccare le creazioni e chiedere spiegazioni direttamente agli inventori. Anche al satellite quest'anno si festeggia il cinquantenario dell'evento con il progetto 50 più 50. Alcuni designer sono stati chiamati a immaginare il futuro di questo settore, proiettandosi con la fantasia nel 2061. Nell'installazione di Carlo Contin, una serie di altalene minimali è appesa a un cielo azzurro di cartone. Gli studenti della Columbia University vedono il futuro dentro The Social Cave, una grotta in cui appena entrati si comunica con gli altri attraverso la proiezione della propria ombra. Lorenzo Damiani ha creato New Life con un materiale povero come il truciolare di legno.
Un materiale che generalmente viene nascosto, occultato tramite la nobilitazione della tornitura, sono riuscito a dargli un'alternativa possibile di utilizzo.
La bellezza dell'oggetto non può prescindere dall'ecosostenibilità, come si legge sul cartello che accompagna l'opera del giovane designer. Meno CO2, più ossigeno.
Ci sono delle piantagioni di pioppocultura tagliate e poi ripiantate, quindi non si va assolutamente ad intaccare quella che è la foresta naturale.
Ogni anno dal Salone Satellite emergono tendenze che anticipano i consumi. Fra le creazioni dell'edizione 2011 spicca la modularità. Sedie, candelabri, lampade e molti oggetti sono componibili, pronti a cambiare veste a seconda di chi li usa.
E proprio in occasione del 50° anniversario del Salone del Mobile, il Triennale Design Museum ha deciso di dedicare la sua 4ª edizione agli uomini e alle aziende che con la loro attività hanno contribuito a creare il sistema del design italiano. Le fabbriche dei sogni è il claim di questo 4º allestimento curato da Alberto Alessi, l'occasione per riscoprire alcuni fra i più celebri oggetti del design italiano. Il direttore del Triennale Design Museum, Silvana Annichiarico.
Alessi, da industriale eretico qual è, ha raccolto la sfida e ha scelto di collocare queste storie di vita dentro la sua personale visione di quelle che lui stesso definisce le fabbriche del design italiano, che sono dei laboratori di ricerca capaci di attrarre talenti da tutto il mondo e di coniugare in modo originalissimo il valore funzionale, il valore scenico, il valore poetico delle cose prodotte. E i pezzi, i prodotti scelti da Alessi sono in qualche modo i capolavori, le icone del design italiano e sono tutti ordinati secondo la sua teoria della borderline, cioè si tratta di una linea invisibile di confine fra la zona del possibile e quella dell'impossibile. Quella del possibile rappresentata dalle nuove idee che il pubblico sarà disposto ad amare, a comprare. Invece la zona del non possibile è rappresentata dai prodotti che il pubblico non riuscirà mai ad accettare perché forse sono troppo oltre, forse appunto non comprensibili oppure perché non riusciti. E allora sta proprio qui la sensibilità e l'intuizione e la voglia di rischiare da parte dell'imprenditore, da parte di quello che ho appunto battezzato il capitano coraggioso.
Essere e avere.
nuovo in studio con Essere Avere, continuiamo a parlare di design e nuove tendenze. Accanto a me, come sempre, per questa seconda parte dedicata al focus sui trend, la nostra esperta Patrizia Martello di Memetic Lab, docente di sociologia dei consumi, analisi delle tendenze alla nuova Accademia di Belle Arti NABA di Milano. Patrizia, ben ritrovata.
Grazie, buongiorno a tutti.
Green design, il tema che abbiamo individuato in questa seconda parte, la sostenibilità è il filo rosso, anzi il filo verde che unisce tutti i progetti più innovativi. Siamo andati a cercarli nel cosiddetto fuori salone, la parte meno istituzionale, per così dire, del Salone del Mobile. Centinaia di eventi e presentazioni che per una settimana fanno di Milano il cuore pulsante del design internazionale. Patrizia.
Quest'anno, tra i molti trend del fuorisalone del mobile, raccontiamo quello legato alla materia. L'abbiamo chiamato raw, significa grezzo, crudo, e si tratta dell'uso degli elementi esistenti in natura, anche poveri, quindi pietra, legno, compresi gli scarti e i rifiuti, tessuti e materiali come il feltro, le lane grosse, le lane cotte, il bambù e il legno composto, materiali che con la loro consistenza, calore, la loro texture, con la loro irregolarità e ruvidità rievocano quegli elementi archetipici del mondo naturale, quello non seriale e soprattutto quello non perfetto, cioè con i giusti difetti, dove l'imperfezione, questo è un dato interessante da sottolineare, diventa una caratteristica di sostanza, un elemento di valore, segno di unicità. C'era moltissimo cartone utilizzato per i complementi d'arredo, per esempio panche, tavoli, armadi, sedie, divani, librerie, lampade e moltissima carta. Carta che in un caso da segnalare ridiventa legno con un'inversione concettualmente molto interessante. È VEJ5 che fa mobili e gioielli con un nuovo materiale, si chiama Newspaper Wood, legno di giornale, ed è creato pressando la carta dei quotidiani, che ricrea le nervature e i cerchi concentrici delle sezioni dei tronchi. Sono cerchi colorati data la stratificazione delle pagine stampate, e quindi questa inversione anche simbolica del processo produttivo dal legno alla carta è particolarmente interessante, anche legata al claim legno eri e legno ritornerai. Il raw è proprio l'idea di utilizzare quello che esiste già come principio base proprio del progetto, e in certi casi questo è un uso to cure, in altri è legato al riciclo, in altri casi al riuso, temi trasversali legati appunto al megatrend della sostenibilità a cui nessuno è sfuggito quest'anno. Lo studio Schneemann per esempio fa lampade e vasi coloratissimi riciclando l'infradito di plastica, oppure si sono viste le sedie di magliette pressate di Tobias Juretrek per la Castle Collection, e ancora gli olandesi di Veltevree, significa benessere, hanno creato Axe Chair, delle sedie di alluminio colorato con le gambe che sono dei manici d'ascia. Hanno portato poi forni da giardino per barbecue già arrugginiti, una panca carriola itinerante con i manici e la ruota per sedersi dove le panchine non ci sono. Insomma, materie prime originarie prese così come sono, su cui naturalmente si interviene su un doppio livello: da un lato con un gioco formale di apparenze, quindi quello che sembra plastica in realtà è legno, quello che sembra legno in realtà è carta, quello che sembra vetro è plexiglass e quello che sembra pietra è resina, eccetera, sembra tessuto ma è silicone con legno, eccetera. A un secondo livello si interviene su questi materiali con una sperimentazione materica anche molto spinta. Per esempio Nude Design ha creato Green Lantern, il primo reale oggetto di legno liquido. Il legno, sempre più presente negli ultimi due saloni, anche quest'anno continua ad occupare degli spazi decisivi sia negli allestimenti, negli oggetti esposti e anche nell'immaginario di riferimento delle diverse filosofie di progetto. Fuori di salone in questi giorni circola tra l'altro in rete il nuovo spot del telefono cellulare di Sharp di legno, a conferma del suo grande ritorno e nuovo protagonismo. Anche gli oggetti domestici possono essere rivisitati in chiave raw tra arte e design. È l'idea progettuale di Beatrice Brovia e Nicholas Cheng, che hanno realizzato delle maniglie che sono dei pezzi di gioielleria domestica, considerando la casa un paesaggio rinaturalizzato che si schiude oltre la porta d'ingresso. Le maniglie sono degli oggetti molto belli, nere in ebano e argento, in legno fossile, in sale e ferro con inserti di cristallo di rocca oppure in marmo e resina. Nel più generale recupero del valore artistico dell'artigianato, grande presenza dei tessuti fatti a maglia o uncinetto, che non solo hanno assunto dignità artistica negli ultimi anni, ma divengono materia ibridata di nuovo con legno, altri tessuti, metalli e pietra.
La filosofia, la tendenza raw contagia anche il cibo, che diventa, anzi, per meglio dire, resta crudo.
Consumare solo gli alimenti crudi per sfruttarne al meglio le proprietà nutritive. È l'impegno del raw food, un trend che sta conquistando sempre più sostenitori nel mondo. Le vitamine e i sali minerali presenti negli alimenti restano intatti, dicono i fan del crudismo. La digestione viene stimolata, l'intestino pulito, l'organismo disintossicato. L'approccio raw ormai è diventato un vero e proprio stile di vita. Ecco allora le Raw Spa. Dieta, trattamenti detossinanti e lezioni di alimentazione crudista. Fondamentali per quest'ultima gli strumenti per la lavorazione a freddo, germogliatrice, essiccatore, fioccatrice macina cereali e estrattore di succhi che, a differenza della centrifuga, non scalda. E nei juice bar crudisti spopola il succo di erba di grano, considerato un vero e proprio elisir di lunga vita.
Patrizia, l'altro filone che abbiamo individuato è il biomimetic, che comprende il design cosiddetto organico. Di cosa si tratta?
Si tratta dell'imitazione delle forme e delle funzioni naturali da parte degli oggetti, quindi biomimetic, biomimesi, è sempre di più la base per l'innovazione scientifica, architettonica, del design, ma anche della moda, dell'arte e della comunicazione. È l'ispirazione dalle forme organiche, quindi dalla natura, che non è mai stata così spinta, è sempre esistita nel design, ma appunto non è mai stata così mimetica come ora, tanto che molti oggetti sono la perfetta copia di elementi naturali. Sono viste lampade che sono dei cavallucci marini, molte sedute che imitano foglie o fiori come Bloon di Half Design, che sembra una trombetta dischiusa, e poi texture pattern che richiamano nervature e trame vegetali, foglie in primis, sono diffusissime tanto da sembrare dei déjà vu anche quando sono associate a pezzi inediti prodotti proprio per questa edizione del fuorisalone. Da segnalare tra le moltissime proposte le sedie Pebble, significa ciotolo, di Benny Hubert per The Worm, tondeggianti, levigate, lisce proprio come il sasso di fiume e disassemblabili in ogni loro parte, e poi lampadari di David Tribridge espressamente ispirati alla natura selvaggia, cielo, terra e mare. Lui è neozelandese e si ispira a forme come le nubi e i pesci, o trame come l'intreccio corallino, e realizza volumi che sono sempre sferici, ovoidali, sinuosi, utilizzando anche nomi ricavati dalla natura: spruzzo, vortice, ala, nube, riflusso, corallo. Tra i pattern, dicevamo, di trame naturali e vegetali, c'è una forma che ricorre moltissimo in tutte le variazioni, proprio come un stilema formale quest'anno, ed è il ramo. Lo ritroviamo veramente ovunque. Un esempio è il ramoscello lampada di entrata libera, una linea di vasi lampade che sono sostanzialmente un fascio di rami dentro una sorta di colata di simil ambra. E il concetto, l'idea progettuale ricorrente legata al ramo è il nido, l'intreccio strutturato di rami, appunto. È molto suggestivo l'allestimento di Silvio De Ponte con Acanto, si chiama Nest, appunto. È un grande spazio dove si trovano enormi nidi sensoriali di legno e luce in cui entrare e rimanerne naturalmente avvolti. Questi due temi, che sono delle forme perché sono di fatto dei contenitori, hanno dei significati legati all'intimità e una forte simbologia legata all'intreccio, si ritrovano negli arredi indoor e outdoor, nei pattern di wallpaper, nei tessuti, nei tappeti, nei decori e anche nei pavimenti. I canadesi di Castor Design, per esempio, hanno presentato una linea di sgabelli, sedute e tavoli rosicchiati, esattamente come i roditori li erodono, quindi con i segni dei denti dei castori. Gli sgabelli, per esempio, sono dei cilindri di legno pieni, diventati a forma di clessidra proprio per questa rosicchiatura da castoro. Tra le moltissime sperimentazioni formali e materiche, che tra l'altro quest'anno sono concentrate negli spazi espositivi di Lambrate, da segnalare Cellular Chair del designer Mattias Bengston per i danesi Danish Grafts. È una poltrona costruita con materiali assemblati secondo il principio connettivo del tessuto osseo, quindi ne rappresenta anche visivamente proprio la trama spugnosa. La seduta è leggerissima, resistentissima, ed è un esempio di tecnologia medica applicata al design e alle competenze di alto artigianato per riprodurre esattamente il tessuto osseo.
Cosa c'è di nuovo a...
cosa c'è di nuovo a Milano? Ovviamente questa settimana, lo abbiamo detto, è la capitale delle nuove tendenze su green design e dintorni. Sentiamo cosa ci racconta la nostra urban watcher Alessia Zampano. Ciao Alessia.
Un saluto a tutti. Tra i tanti eventi del fuorisalone milanese, degno di nota quello della Fondazione Prada, che ha inaugurato e ospiterà fino al 5 giugno il progetto Ex Limbo, opera firmata da Rotor, un collettivo di 6 giovani architetti e designer con base a Bruxelles, già autori del celebrato padiglione belga all'ultima Biennale di Venezia. Rotor lavora sia a livello pratico che teorico sul concetto di resto, ossia tutto ciò che rimane, materiali industriali e edili soprattutto, alla fine del percorso funzionale e che può tornare in vita sotto altre forme. In occasione di questa mostra, il collettivo propone una riflessione sugli elementi scenografici e architettonici con cui sono state allestite le sfilate dell'ultimo decennio del marchio Prada e che dopo il loro fugace uso, tornati ad essere materia grezza, sono stati conservati in vari depositi, in una sorta di limbo, appunto, da cui gli artisti hanno liberato enormi cataste di legno, strutture e tubi metallici che reggevano gli spalti, specchi e pareti, grovigli di materiale elettrico, e le hanno riportate nello spazio di via Fogazzaro, lo stesso in cui hanno luogo le sfilate della Maison, tramutandone completamente la fisicità. Per dirla con le parole di Germano Celant, curatore della mostra, una rivalutazione del caotico e del distrutto, del degradato e dello scomposto che riemerge nell'universo del design e dell'architettura.
Grazie Alessia. Patrizia, siamo in conclusione. Ti voglio chiedere quanto, in che misura il green design sperimentale, avanguardistico per certi versi, lo abbiamo sentito, corrisponde ai nuovi bisogni effettivi, concreti, e soprattutto quanto è destinato a cambiare le nostre abitudini quotidiane.
Ma da un lato lo possiamo considerare il nuovo paradigma dell'innovazione e dall'altro le sue nuove estetiche legate alle nuove funzionalità, il riuso di questi materiali antichi recuperati, lo riavvicinano alla vita, ai bisogni primari, e quindi ci lasciamo un po' alle spalle forse lo stupore delle forme fine a se stesse. Citerei Konstantin Grčić, il designer serbo-tedesco, tra l'altro designer dell'anno, che ci ricorda come ogni oggetto deve essere ancorato alla vita, e questo non significa naturalmente che debba essere un oggetto ordinario.
Finisce qui anche questa puntata di Essere Avere. Resta solo il tempo per ricordarvi il nostro sito radio24.it, dal quale potrete riascoltare e scaricare questa come tutte le altre puntate, in attesa di risentirci come sempre domenica prossima alle 16. Non mancate. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.